cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti cari amici, le 12.08, come state? Siete in partenza, siete tornati, siete a casa, siete al lavoro? Spero che vada tutto bene, un abbraccio particolare dico sempre a chi invece non se la passa al 100%, noi cerchiamo di regalare qualche ora di serenità anche e soprattutto alle persone appunto che in questo momento non stanno pensando alle partenze, ai rientri, ma insomma hanno cose più importanti a cui pensare. Noi parliamo di Juve, io di fronte a me per l'ultimo giorno ho una coppia, ragazzi, che veramente io vi consiglio, dovrei vendere dei biglietti per farvi entrare a Radio Bianconera e per farvi vedere in questo momento la coppia Costantino Sorani o Sorani Costantina, è una cosa veramente imbarazzante, cioè bravi, bravissimi, tra l'altro Costantino sono felice di dargli il bentornato perché poi è come se non fosse mai andato via perché ha ripreso la console veramente come se fosse stato sempre qua. Però uno quando si ritrova davanti la mattina, no, tutte e due insieme, è tosta ragazzi, però sono bravi. Il buon Sorani è qua, il buon Costantino è qua, spero che ci siate anche voi. Allora, oggi puntata del venerdì, vigilia di nuova amichevole contro il Circo Orfei, anzi no, il Circo Orfei è una cosa come dico sempre molto seria, contro quelli che hanno i cartoni addosso, i cartonati, Cartolandia, quelli che possono tutto al contrario degli altri, insomma contro quella squadra lì. E domani saremo ovviamente in diretta dalle 12.30 per raccontarvi la seconda delle tre amichevoli dall'altra parte del mondo, stavolta siamo in Australia, poi giocheremo martedì contro il Palermo e poi finalmente la squadra tornerà. A proposito di questo ho voluto fortemente un collegamento oggi con l'amico Mimmo Celsi, grande preparatore atletico, perché io voglio capire come ci si prepara, come si coniuga il lavoro quando sei comunque ad un ritmo particolare perché giochi ogni tre giorni, però sei nella fase di preparazione, devi stare attento ai muscoli, quindi ne parleremo ovviamente con il grande Mimmo Celsi. E poi si è svegliato e sentiremo anche Massimo Pavan, l'amico Massimo. Io oggi ho indossato una maglietta, vedete che ormai ogni giorno indosso una maglietta della nostra Juventus, al contrario di Marangio io le compro originali, lui le compra nelle varie bancarelle, non si fa, si comprano originali, ma sicuramente non facciamo le paternali come ha fatto il Poro De Laurentiis. Vabbè, detto questo, però ho indossato oggi una maglia non casuale perché è un tema che voglio affrontare e stamattina e oggi pomeriggio e che ho affrontato poco fa anche sui social, quello del senso di appartenenza. E sapete perché ho deciso di indossare la mia collezione di maglie bianconere questa, perché sono rimasto un po' colpito in negativo, ma per l'amor di Dio la colpa è mia sicuramente, dalle dichiarazioni del procuratore di Cambiaso, Giovanni Bia. Ripeto, la colpa è mia e mi prendo tutta la colpa, e anche di Costantino un po', perché non mi sono piaciute le dichiarazioni, ma nel calcio moderno funziona così, quindi ha fatto bene lui, faccio male io. Però ho voluto indossare questa maglia, la maglia del capitano, perché ho letto anche con attenzione l'intervista a Bremer, anche lui dice rimango alla Juve, mai pensato di andare via, piccola bugia, ma insomma Gleison se le può permettere qualche piccola bugia perché è comunque un pilastro della nostra Juve. Ma non è quel tipo di intervista che mi ha colpito negativamente, ripeto, e lo voglio proprio sottolineare, colpa mia, Cambiaso non c'entra niente, la gente non c'entra niente, la colpa è di Santarelli. Perché poi la recupero e vi voglio leggere le parole nel dettaglio. Fondamentalmente lui dice una cosa: perché Cambiaso, perché Andrea Cambiaso dovrebbe lasciare la Juventus? La lascia soltanto se arriva un club molto più importante. Dice: non c'è motivo per cui Andrea debba lasciare la Juve, parole del procuratore, a meno che non arrivi un'offerta importantissima, che che soddisfi sia lui sia il club. Non c'è niente di strano, anzi. Al momento nulla di concreto. Il City lo scorso anno è stato molto vicino. Ci sono stati altri interessamenti, alcuni importanti, altri meno. Quelli meno importanti Andrea non li prende in considerazione. È questo che mi fa un po' incavolare, questo passaggio. O vai in un top club con un'operazione che faccia stare bene sia lui sia la Juve, oppure resta. Anche squadre inglesi di fascia media che potrebbero offrire ingaggi più alti rispetto a quelli che percepisce oggi non le prende in considerazione. Allora, non c'è nel calcio moderno, in queste dichiarazioni non c'è niente di sbagliato. Io però quando mi sento dire o arriva un top club o lui non se ne va, intanto, caro Giovanni Bia, la Juventus è un top club. Poi siamo in un momento in cui non stiamo vincendo, ma siamo in un top club. E poi l'altro aspetto è che però vivo di sogni. Questo signore qua, vedete la maglia numero 10, si vede, bellissima questa maglia, anche quella che indossa la Juve della collezione del Piero, anche quella è meravigliosa. Ero un po' scettico all'inizio, poi l'ho comprata e è meravigliosa. Ecco, questo signore qua, ma anche tanti altri, pensa Giovanni Bia, pensa Andrea Cambiaso, sono scesi in Serie B con la Juventus, oppure hanno deciso di rimanere alla Juventus a prescindere, al di là anche dei top club. Però capisco che i tempi cambiano, però capisco che Cambiaso si sente un fenomeno, e io non ce l'ho con Cambiaso come il pelato bis marangio, però certamente non parliamo di un fenomeno, parliamo di un buon giocatore. E onestamente, quando sento un po' anche questa presunzione, sì, mi fanno un po' girare le scatole. Quando vi racconto che questa ferita che mi porto, forse anche eccessiva, però che mi porto per il finale di stagione dell'anno scorso, che non ho ancora cancellato e che cancellerò, prima avevo detto il 22 agosto, no, oggi vi dico il 23 agosto alle 18, la partita inizia alle 18.30 a Frosinone, io fino alle 18 la porterò un po' sulla pelle, poi credo che il sudore dello stirpe di quel giorno me la farà scivolare via insieme al grande Samuel, saremo insieme quel giorno per raccontarvi la partita della Juve. Però io la ferita ce l'ho addosso. Secondo me tanti di questi giocatori, tra cui il buon Cambiaso, che fu quello che disse vabbè, ma abbiamo pareggiato col Verona, ma chi se ne frega, adesso andiamo a vincere tutte le altre, e poi, come si dice a Livorno, abbiamo fatto ovo, nel senso che ne abbiamo vinto più una, forse non si rendono conto del vero valore della Juventus, ma probabilmente siamo noi tifosi, siamo noi innamorati della Juve, qui parlo veramente da innamorato della Juve, più che da addetto ai lavori, che non ci rendiamo conto che realmente oggi cambiano le cose, cambia il tempo, cambiano le aspettative, cambia tutto, insomma. E allora è probabilmente anacronistico, come nel mio caso, pensare che un giocatore X o Y voglia rimanere alla Juve per attaccamento alla maglia. Questo evidentemente è un retaggio del passato di noi anziani, di noi romantici, di noi ultimi romantici forse, di noi ultimi innamorati profondamente della squadra che tifiamo, di noi stupidi, e lo dico in prima persona, che ci facciamo il sangue amaro, marcio, perché la Juve non va in Champions, o perché perde 3-0 con la Fiorentina, o perché pareggia 1-1 con il Verona. Però una cosa la voglio dire, ed è vero, sono dichiarazioni, hai ragione Massimo, sono dichiarazioni di facciata, figuriamoci se arriva un top club, ma insomma al di là di quello, però mi hanno colpito stamattina mentre leggevo. due aspetti. Il primo è che forse noi sopravvalutiamo quello che è il ruolo del calciatore. Cioè lo sopravvalutiamo nel senso che crediamo ancora in maniera romantica o da innamorati, poi più o meno la stessa cosa, che quando si indossa una maglia, magari anche per più anni, poi a quella maglia ci si lega. E non voglio dire che Cambiaso non lo sia, ha parlato il procuratore, ragazzi, il procuratore si stanno facendo dei danni clamorosi, ma insomma questo lo stanno facendo da tempo. Però poi dobbiamo guardare anche in faccia la realtà. Sono professionisti. Sono professionisti. E dunque, come dice il procuratore, se arriva al top club, perché evidentemente per il procuratore di Cambiaso lui non è al top club, questi prendono e se ne vanno. A prescindere dai contratti, a prescindere dalla maglia, a prescindere da tutto. Poi però c'è l'aspetto contrario. Perché se arriva un top club ve ne andate, perché vi sentite a livello del top club. Però poi, siccome a Torino si sta bene, gli stipendi si pagano, la maglia è importante, a volte pesa un po' troppo, però è importante. Come dicevo ieri, lo ripeto oggi, se perdi 3-0 o 2-0 in casa con la Fiorentina, a contestarti ci sono 40 persone, la sera te ne puoi andare tranquillamente a mangiare al ristorante. È un bel ambiente Torino, è un bellissimo ambiente, quindi capisco Cum Miners, capisco David che forse, ma lo dico seriamente ragazzi, attenzione, non c'è ironia in questo, che forse però si è reso conto che deve andare via, che quando hai un contratto, e quando hai un contratto il coltello dalla parte del manico lo hanno sempre i calciatori ed è giusto che sia così, perché non ci sono estorsioni quando vai a firmare i contratti, perché uno se ne deve andare? Si sta tanto bene a Torino, certo non c'è il mare, e questa è l'unica pecca che ha Torino, che però, per quanto mi riguarda, che però la va a compensare col fatto che c'è la Juve. Rinuncerei molto volentieri al mare per avere la Juve a casa mia, ma mi rendo conto che il calciatore è coccolato, sta bene, si vive serenamente, e perché se ne deve andare? Quindi ho preso in prestito, ci tornerò anche oggi pomeriggio con Vincenzo, però ho preso in prestito queste parole che mi hanno colpito molto. Sì, a volte mi rendo conto di essere ingenuo, me ne rendo perfettamente conto, ma diciamo che quel voler credere in valori che, attenzione, in assoluto non esistono più, però uno si lascia trascinare perché innamorato da queste aspettative che poi puntualmente vengono disattese. Ma vi fa capire e vi deve far capire, anzi no, vi deve, ci deve, con Santarelli in primis, che il lavoro dei vari direttori, secondo me in questo momento gli unici che prendo in considerazione e che vanno presi in considerazione sono gli attuali, perché degli altri lasciamo perdere. Ma quando devi provare a cedere questi giocatori, cioè i famosi esuberi, e diventa complicato. Perché se deve andare via, allora aspetto il top club, perché non ritengo la Juve un top club. Però se l'offerta non arriva, allora, ma sì, facciamo diventare la Juve un top club. Vedi, Giovanni Bia, ripeto, stai facendo benissimo il tuo lavoro. Io non ho niente da dirti da questo punto di vista, perché un procuratore non deve innamorarsi di una squadra, non deve innamorarsi dei tifosi, non deve innamorarsi di nessuno, deve essere un freddo calcolatore. Però, e potrei dire 50 però, ma non lo dico per non annoiarvi. Sai, se tu in questo momento fossi il rappresentante Ora, fare un paragone a un giocatore della Juve nel momento mi viene un po' difficile, perché ce n'è uno che dici porca miseria quanto è forte, quanto è bravo. Facciamo Yıldız. Facciamo Yıldız. Allora dici, sei, oh, è il top della Juve, numero uno, viene da una grande stagione, sai che c'è, parlo. Ma siccome stiamo parlando di un insieme di calciatori, e qui veramente vado a parlare del complessivo, ok? Non del singolo, del gruppo. Siccome stiamo parlando di un gruppo che almeno al sottoscritto, poi non so a voi, ma almeno al sottoscritto ha fatto veramente arrabbiare l'anno scorso, tanto. E quella famosa ferita, non penso di essere l'unico, perché se apro un quesito su questo, credo che quella ferita, quell'incazzatura, ce l'abbiamo ancora presente tutte. Però insomma, non deve nemmeno toglierci l'amore, e non deve nemmeno toglierci la speranza di un lavoro che si sta facendo molto, molto interessante con gli attuali direttori. Però sto cercando di misurare le parole, poi arrivano, quindi voglio essere molto diplomatico. Però quando, secondo me, si esternano concetti che, ripeto, giusti, corretti, non c'è nemmeno una virgola sbagliata, ogni tanto pensiamo anche che dietro ci sono i tifosi, gli ultimi romantici, gli ultimi innamorati, gli ultimi che credono, gli ultimi che si sacrificano, ma realmente, poi nessuno li obbliga, per l'amor di Dio, però si sacrificano. No, perché qualcuno di questi ti potrebbe dire, oh, ma chi li obbliga? Perché sono capace di dirvi anche questo. Allora, e così penso a quello che aveva detto il procuratore Di Gregorio, e vengo all'altro. Pensateci, che ci sono tifosi feriti anche dalle dichiarazioni del tuo stesso assistito, e magari sentirsi dire, se arriva un top club, forse sto estremizzando, forse l'ho presa troppo sul personale, se arriva un top club se ne va, se non resta, non mi sembra proprio il massimo. Poi, attenzione, c'è anche l'altro aspetto, mi dice un top club, però tutto sommato ci sono già, va bene, non mi aspetto che tu venga a dire non se ne va a prescindere, anche perché credo che i tifosi vorrebbero in qualche modo farli cambiare aria. Detto che, secondo me, io infatti qua non me la prendo con Andrea. Cambiaso è un giocatore che dal mio punto di vista è arrivato a fine ciclo con la Juve, ma non è il peggio del peggio, assolutamente. Gli vorrei mettere vicino un altro, ieri parlavamo dell'ipotesi molto surreale di Carlos Augusto, cioè vorrei mettergli vicino un giocatore che lo possa stimolare ulteriormente, ma Cambiaso non è un giocatore scarso dal mio punto di vista, è un giocatore che avrebbe bisogno di cambiare aria, secondo me, ma se riesce a ritrovare stimoli, se riesce a trovare anche la collocazione giusta in campo nella Juve, in questa Juve, ci può stare alla grande. Poi non credo che Cambiaso sia uno da Manchester City, da Barcellona, da Real Madrid, no, dai top club o da Premier, no, però è uno che nella Juve ci può stare assolutamente. Deve correggere, io credo, alcuni atteggiamenti. Mi sembra un tantinello presuntuoso il ragazzo, ma a volte essere presuntuosi, se lo si è nel modo giusto, soprattutto in campo, soprattutto nei confronti degli avversari, può essere anche un buon segnale. Però ecco, in generale, e chiudo questa prima parte di trasmissione, poi vengo da voi, poi andiamo da Mimmo Celsi, se volete ditemi anche quello che ne pensate. Io credo che almeno fino al 22 di agosto bisognerebbe tenere un profilo molto più basso. Tutti i protagonisti, in negativo, di quella stagione che abbiamo concluso. Poi, dal 23, io l'ho detto, tornerete a essere tutti i miei eroi. Da Di Gregorio, se rimane, Cambiaso, che è uno degli ultimi colpevoli per me della Juventus dell'anno scorso, eh? È uno dei, ma non quello che ha le maggiori responsabilità. Le ha magari in alcune dichiarazioni, ma per l'amor di Dio, non è che si può essere perfetti in tutto. Ma per me è Cambiaso complessivamente l'anno scorso, al di là di alcune amnesie clamorose, ma insomma, se vado a vedere tutta la stagione, la sufficienza la porta a casa, il 6 lo porta a casa tutta la stagione. Però ecco, ricordatevi che in Europa League ci avete portato voi ci avete portato in Europa League, e adesso avete un obbligo morale. Chi rimarrà, e spero non soltanto per i contratti, avete un doppio obbligo. Il primo, quello di cancellare una delle peggiori stagioni della Juventus degli ultimi anni, forse degli ultimi decenni. E l'altro, quello di, visto che non avete più neppure l'alibi dell'allenatore, della società, oggi l'allenatore c'è, la società c'è, e avete quindi anche l'obbligo di cancellare, e come si cancella? Regalando qualche soddisfazione a un popolo che è sempre più innamorato della maglia e di conseguenza di voi. Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
Cose di calcio.
Bentornati cari amici, 12.35 alle 12.45, Mimmo Celsi, vi leggo un po', Marco da Imola, sai cosa mi fa rabbia ai tuoi colleghi giornalisti, e che stanno continuamente a fare conti in tasca a noi juventini, ma se facessero i conti in tasca a certe altre squadre cartonate, attese o altre, non troverebbero soluzioni. Hai ragione su questo, sai, è un po' lo sport nazionale, non soltanto di giornali ma anche di alcune emittenti. Buongiorno Ale, sai che purtroppo sono l'unico giocatore che scenderebbe in B con la Juve oggi sarebbe Locatelli? Penso di sì Stefano, lo sai? Credo di sì, faccio fatica a vederne altri. Poi ciao Ale, purtroppo Cambiaso è troppo presuntuoso per capire che non è all'altezza di un top club, anche il suo procuratore quando giocava era un po' presuntuoso, sì me lo ricordo, via quando giocava non era tutto sto fenomeno. Caro Ale, il problema non sono i calciatori mediocri ma gli uomini, Severino. Lo so, però questa è una cosa che riguarda secondo me il 90% degli attuali calciatori, Le cose sono due: prima cosa, non dimostra attaccamento alla maglia con queste dichiarazioni, non le ha fatte lui il procuratore, ricordiamolo sempre, poi dimostra ancora una volta la presunzione e l'arroganza del giocatore e del suo procuratore, questo è Agostino. Allora, prima di un po' di vocali, vi dico anche che sul fronte del mercato la Juve sembra un passo da Lucumi, è chiaro che l'eventuale arrivo di Lucumi apre una possibilissima cessione nel cuore della difesa bianconera, l'indiziato numero uno rimane ancora Gatti, poi però naturalmente bisogna che arrivino anche le offerte, mentre la rete che è stata gettata verso lo United per la questione Zirkzee rimane evidentemente attiva, ci vorrà qualche giorno, forse qualche settimana, in attesa bisogna piazzare anche Davide, vedremo domani nel test contro Cartolandia insomma anche quale sarà il minutaggio che verrà riservato a Davide, vedremo che tipo di formazione metterà in campo Spalletti, e credo che quella di domani, ancor più rispetto a quella con il Palermo, possa essere un'altra indicazione importante delle idee del nostro mister. Prego Costantino.
Ciao Alessandro, sono Gianfranco da Barcellona.
Ciao Gianfranco.
Io, come buon gobbo che sono, con 53 anni, ti faccio i complimenti per la dichiarazione d'amore nei confronti della nostra squadra.
Ma grazie.
Perché in un mondo dove le bandiere non esistono più, qualcuno che ricordi ai ragazzini, ai giovani, quello che significa essere della Juve è importante. Io dico sempre che la Juve è uno stile di vita, e sinceramente grazie per le tue parole.
Ma figurati,
quando vieni a Barcellona, se hai un caffè pagato nel nostro club, che siamo abbastanza.
Guarda, la prendo come una promessa che ti voglio fare, perché io adoro Barcellona, adoro la Spagna in generale. Barcellona in particolare, Costantino mi dice a Barcellona Pozzo di Corto, dove peraltro sono stato dagli amici del club, quindi sicuramente ci tornerò e assolutamente ci sentiamo e ti vengo a trovare, perché veramente adoro Barcellona. Ma intanto ti ringrazio, sai, queste sono parole, quelle che ho detto, che escono dal cuore di ognuno di noi. L'ho dette io, ma le potevi dir te, le poteva dire qualsiasi dei nostri tifosi, ascoltatori innamorati della Juventus, perché oggi mi piace utilizzare questo termine, gli ultimi romantici, ma se togliamo anche questo aspetto da un mondo del calcio già molto arido, ci rimane poco. Ora sapete che io da qualche anno ho deciso di non mettere più i nomi dei giocatori dietro la maglia che mi compro. L'ultima ci ho messo Alessandro, perché onestamente, a parte il Diz, io faccio fatica a trovare in questa rosa giocatori che mi rappresentano. Sono molto sincero, magari è colpa mia, anche qui me le prendo tutte le colpe, ma veramente in chi mi rivedo io? In nessuno. Noi, l'amico dice 53 anni, io ne ho uno in più di te, anzi quasi due, perché a settembre ne scatta un altro, ma siamo forse già nel periodo in cui cominciamo a dire e guarda, è un pessimo segnale, quando eravamo giovani, perché vuol dire che si invecchia e fra un po' saremo a vedere i cantieri. Ci sta, però noi la fortuna che abbiamo avuto è quella di aver vissuto l'epoca, oltre che di Del Piero, ma dei Marchisio, fatemi dire anche dei Dybala, dell'Higuain, dei Tevez, cioè giocatori che chi più negli anni, chi meno negli anni, però hanno dimostrato, dei Mandzukic, hanno dimostrato cosa vuol dire essere attaccati ad una maglia, che non per forza vuol dire giocare solo per quella squadra, no, questa roba qua non esiste più, è esistita per pochi, ma vuol dire che quando tu sei in campo, tu per quella maglia dai il sangue, cosa che sono sicuro farà Colomani. Cosa che sono sicuro farà Colomani, e lo ribadisco. Dopodiché basta per vincere? No, ma è un qualcosa in più. È un qualcosa in più, perché io sono straconvinto che i nostri limiti, tutti noi abbiamo dei limiti, ma se tu ci metti il cuore nelle cose che fai, quel limite rimane. Ma magari provo a saltarlo un pochino, e siccome in questa squadra, in questo gruppo, come in tutti gli altri, di limiti ce ne sono tanti, di limiti ce ne sono tanti, se tu giochi, quando scendi in campo, con anche con un po' di supponenza, come la Juve ha fatto col Verona, con la Fiorentina, in tante partite che poi cancelleremo, ma che per il momento sono lì, allora quei limiti raddoppiano. E è questo il messaggio che spero, anzi sono sicuro, Spalletti avrà trasmesso. Perché quando Spalletti si è discusso tanto anche su quella dichiarazione, l'abbiamo fatto anche io e Antonio, il direttore, in quella bellissima diretta che abbiamo fatto da Cattolica, bellissima, di colpo di tacco. Anzi, il prossimo anno occuperemo militarmente Cattolica e faremo 3 mesi di trasmissioni dall'amico Diego e dall'amico Filippo che ci ha ospitato. Però quando Spalletti li guarda in faccia e gli dice guardate che io ci sarò e voi no, e ci siamo confrontati su questo, perché correttamente alcuni amici hanno detto che ha sbagliato e io invece penso che abbia detto la verità, perché è giusto fargli capire a tutti, tutti, qui non c'è Cambiaso, non c'è Cummai, sono tutti, che se non vanno oltre i loro limiti umani e tecnici che hanno, alzando la qualità dell'impegno, e non si va da nessuna parte, non si va da nessuna parte. E io lo ricordo, perché non nego niente di quello che ho detto, qualcosa mi posso dimenticare, ma questi aspetti no, io me lo ricordo come ho finito la stagione a colpo di tacco e gliel'ho cantato, gli ho detto non mi rappresentate, nessuno di voi mi rappresenta. Ma non perché siamo arrivati sesti, perché si può arrivare settimi, ottavi, noni, decimi. Ma io voglio vedere altro quando siamo in campo. Non voglio vedere quello che ho visto e che vedo da troppi anni. E allora torno al messaggio di quell'amico di prima, Stefano mi sembra, che dice: io credo che l'unico disposto a scendere in Serie B con la Juve oggi sarebbe Locatelli. Perché Locatelli, io continuo a leggere messaggi, Locatelli di qua, Locatelli di su, Locatelli di giù, che francamente un po' mi hanno anche annoiato. Perché noi lo sappiamo chi è Locatelli, noi lo sappiamo cosa può dare Locatelli in campo. Non può dare il... non è un giocatore da 10 e lode, perché non lo è, e lui lo sa. Però Locatelli, i limiti che ha, prova a superarli mettendoci il cuore. E perciò Locatelli, che oggi è indubbiamente lo specchio di questa Juve, perché non si offende Manuel, io li voglio bene, ma dai capitani che abbiamo avuto oggi abbiamo Locatelli, benissimo, ma io a Locatelli una carezza gliela farò sempre, perché conscio dei suoi limiti ci mette l'anima, ci mette il cuore, a volte fa bene, a volte fa meno bene, ma il cuore ce l'ha sempre messo. Sempre, e sempre ce lo metterà in questo gruppo. Va bene, va bene, va bene. Grazie ragazzi anche per i messaggi che stanno arrivando. Però adesso torniamo un attimo sulle cose concrete. Ciao Mimmo.
Ciao Ale, buongiorno, bentrovato.
Grazie Mimmo, bentrovato a te. Guarda, oggi sei una presenza fondamentale come sempre anche nella fascia del direttore. Però oggi io ho tante curiosità da chiederti. La prima, proprio vado subito dritto, ma tu che sei un preparatore di livello, se tu oggi fossi a Perth, arrivato da Hong Kong, a inizio, cioè con la stagione che deve ancora iniziare, con rischio e gli infortuni, dopo che hai giocato su un campo di patate, ma tu come cureresti i muscoli dei giocatori?
Vabbè, innanzitutto bisognerebbe vedere come sono arrivati i giocatori a fine partita e quindi che tipo di eventualmente segnale e risposta hanno dato, no, al termine della partita e quindi al termine della prestazione. E poi sicuramente in base a questo c'è chi magari deve fare un lavoro di scarico, semplicemente un lavoro di recupero post partita, o chi magari invece ha bisogno addirittura di mettere minuti e quindi di allenarsi in un certo modo. È una, sai Ale, questa è una storia vecchia, sì, che sono anni ormai che si ripete, no? Perché lo discuto spesso con tanti colleghi e dico: ah, è difficile quando tu finisci una partita, il giorno dopo devi fare la conta dei morti e dei feriti, dopodiché devi ragionare su quello che è abile e arruolabile e quello che non è così. Diciamo che quando c'è un inizio di stagione, il giorno dopo i morti e i feriti sono più o meno tutti, quindi tu devi fare la conta veramente con un'infermeria dove vedi gente che va e viene in continuazione. E c'è, ed è un precampionato, quindi è una gestione molto particolare e che però richiede ovviamente grande sensibilità da parte di tutto lo staff, a cominciare dai medici e a finire poi i preparatori atletici. Ma in genere dopo una partita così, ti ripeto, si fa sempre una sorta di scarico e qualcuno eventualmente che ha giocato molto meno fa qualcosina di più.
Senti Mimmo, fuori dai denti, ma voi preparatori atletici quanto odiate queste tournée? Dimmi la verità.
Non è che le odiamo, se noi non dovrebbero proprio esistere.
Ecco, appunto.
Per noi sarebbe veramente fuori dai denti, non ne farei nemmeno mezza, ma io ti dico anche di più, forse non farei nemmeno i tiri, quelli in montagna, quelli fuori da casa. Io mi allenerei direttamente sul campo dove devo giocare tutto l'anno, perché lì c'è un adattamento tutto diverso. Però si capisce l'esigenza anche economica, ci sono esigenze politiche, di mercato, strategiche, e quindi è necessario purtroppo farle, bisogna fare di necessità virtù. Però oggettivamente parlando non è che le trovo inutili, sostanzialmente le trovo un grosso dispendio di energia, spesso e volentieri queste sono foriere anche di cattiva gestione che poi si tramuta nelle famose polemiche che trovo in giro sui social, ma la preparazione atletica di qua, di là, su, giù, quando poi in realtà ci sarebbe da ragionare su molto altro e non su queste guerre di fazione che si fanno fra tanti colleghi.
Bravissimo.
Ma la tournée la trovi inutile, cioè, ma è ancora oggi, no? Sai, io ieri, scusami, mi dilungo un attimo, mi sono interfacciato su un social con dei colleghi, no, scrivevano: bisogna fare la forza massimale, bisogna fare questo. Ragazzi, scusatemi, parliamo di calcio, non è la forza massimale, non è il lavoro aerobico di un certo tipo che aiuta l'atleta a non avere l'infortunio, è tutto un altro meccanismo, è proprio una gestione degli allenamenti che deve essere curato dal primo giorno fino a quando non si smette il campionato. E credimi Ale, non esiste nessuna scienza esatta che ci dice che l'infortunio non avviene, non accade, non esiste. Certo, tutto quello che fai fa bene, poi bisogna vedere però qual è il motivo per cui si faccia male. Qui ti parlo di un presupposto: se devo ragionare sulla tournée, io oggettivamente parlando la tournée non la farei mai.
No, ma poi Mimmo, io immagino anche che questi spostamenti, no, è vero che lo fanno tutti, premessa doverosa, però questi spostamenti in aereo di 16-18 ore, perché poi da Perth a Torino credo che saranno più o meno quelli, no, le ore, incidono sul muscolo, che poi comunque si deve andare a riallenare 2 o 3 giorni, magari 2 giorni dopo, 48 ore dopo.
Sì, la risposta tecnica, non so quanto possa essere utile, ma se mi fai questa domanda mi piace l'idea di poterti dare una risposta tecnica più profonda. Allora, devi considerare che nelle ore di viaggio c'è una fase in cui il muscolo sostanzialmente è fermo, quindi va in accorciamento. Cosa significa? Che il muscolo sostanzialmente deve essere rielasticizzato. Ora, tutte queste ore di trasferimento, le 14, 15, 16 ore di trasferimento, sono un grosso problema. Vero che oggi negli aerei, io ho visto trasferimenti in aereo, per esempio delle squadre saudite, che gli aerei sembrano degli alberghi, perché tu hai un giocatore sostanzialmente
esposta,
e tu vedi questi giocatori che fanno un po' quello che vogliono. Però è oggettivamente c'è una limitazione degli spazi di movimento. Quindi, detto questo, il viaggio costa soprattutto poi un mancato riposo, uno stress, magari il cambio di fuso orario, quindi un adattamento delle ore di sonno, il ciclo circadiano che cambia radicalmente, perché tu ti sposti da una fascia d'orario in cui tu dormi alle 8 di mattina in Europa, ma ti svegli che sono le 8 di mattina da un'altra parte del mondo, quindi tu sostanzialmente devi tramutare le tue ore di sonno e quindi adattare il ciclo circadiano, e ci vogliono dei giorni, insomma è un po' un problema. E questo diventa la vera difficoltà. Quindi il viaggio di per sé così lungo, o tu ti trasferisci per 15-20 giorni, allora potresti in qualche modo anche giustificarlo, ma se sono viaggi brevi è sostanzialmente veramente un grosso stress. Quindi la verità, tecnicamente parlando, sono più questi che mettono a rischio i muscoli dei giocatori, ma soprattutto a rischio il sistema nervoso, quindi in qualche modo possono contribuire a creare danni.
Anche perché poi, intanto grazie per queste informazioni preziosissime. No, dicevo, anche perché poi quanto ci si potrà realmente allenare in questi giorni laggiù? Perché poi alla fine siamo a ritmo, no? Una partita ogni 2-3 giorni, per cui anche dal punto di vista del lavoro sui muscoli, che tu mi insegni in questo momento è fondamentale, magari puoi fare un risveglio muscolare, qualche piccolo esercizio, ma non è che puoi lavorare anche sulla tenuta, no Mimmo?
No, vero. Vero però anche che è una definizione non mia, quindi non è Mimmo Celsi che ti dà questa definizione, ma è una definizione tecnica che viene fuori da studi scientifici, che la partita è l'allenamento più importante della settimana. Cioè, cosa significa? Che sostanzialmente tu, grazie alla partita, comunque alleni la forza, alleni la resistenza, la velocità, alleni le varie capacità. Quindi diciamo che utilizzi la partita come mezzo allenante e le altre giornate che hai a disposizione come mezzo di adattamento. Oddio, non è però esattamente la migliore performance possibile, perché poi c'è uno studio che l'ha dimostrato, che quando giochi ogni 3 giorni, dopo più o meno 2 o 3 settimane di continue partite di medio-alta intensità, si tende ad avere un degrado del recupero muscolare, soprattutto nei bicipiti femorali, quindi si incorre in un tipo di rischi di infortuni. Quindi ci sarebbe da capire poi tanto. Io la fortuna di fare queste trasferte non l'ho mai avuta, quindi non è che posso giudicare più tanto per esperienza diretta. Fermo restando però che ovviamente l'osservazione che mi fai è corretta, e ti dico, oggettivamente parlando, è un grosso pericolo, è un grosso rischio, e queste trasferte, queste partite così possono essere veramente poco allenati.
Sì, quindi tutto sommato, anche se, se mi fa male, mi fa molto male dirlo, fa bene il Napoli a rimanere sempre in zona, ecco, tra Di Maro e Castel di Sangro, perché loro da anni fanno questa roba qua.
Ma sicuramente, però vedi, anche questo l'anno scorso non è servito,
è vero,
per esempio, è vero, a, a riparare i muscoli dei giocatori da una pletora di infortuni, perché poi ci sono anche altre situazioni, perché poi c'è anche questo ragionamento da fare. Durante il periodo estivo, quindi nella fase di preparazione pre-campionato, tu devi tener conto di tanti, tanti fattori, cominciando soprattutto da quella che è la serie clinica del singolo giocatore. E quindi bisogna capire, per esempio, quanto alcuni giocatori possano essere più avvezzi o meno a fare un certo tipo di lavoro in casa o in trasferta. C'è tutto un meccanismo scientifico molto delicato. Considero però sicuramente molto più favorevole l'idea di fermarsi a fare un ritiro tradizionale che non invece di fare un ritiro, certo, con queste trasferte. Vero che però che la Juventus, come altre squadre, hanno comunque fatto 15 giorni più o meno di attività, 15-17 giorni di attività comunque in base, quindi in qualche modo, voglio dire, il lavoro grosso è stato svolto in quel periodo là.
Un'altra cosa ti chiedo dal punto di vista atletico, poi andiamo sulla Juve come l'hai vista, ma le ripercussioni del mondiale secondo te si faranno sentire? Parlo in generale, visto che poi noi non è che abbiamo tutti questi giocatori in finale o semifinale e quarti di finale, cioè sarà un'altra spada di Damocle sui muscoli di tanti calciatori?
Lo è sempre stato, non è che lo è adesso, non lo è prima. C'è da considerare una cosa, Alessandro, se tu ci fai caso, sono aumentati il numero di partite a livello internazionale, sì, e soprattutto dei top club. Quindi cosa significa? Che sono giocatori che sono passati da 50, 45, 50 partite all'anno, oggi si sfiorano anche le 90 partite in un anno, soprattutto quando sono competizioni importanti come queste. È vero che alcuni giocatori non hanno quasi mai giocato, ma comunque tu sei stato in piena attività fisica certo, fino a 15 giorni fa. E questo non fa bene né ai muscoli, inteso come proprio come aspetto muscolare, né ai muscoli inteso come aspetto invece cognitivo e neurale, cioè c'è un momento in cui questi giocatori per un altro si ritrovano probabilmente ad avere una necessità di recupero e di riposo più importante. Quindi bisognerà gestirli da inizio stagione e durante la soprattutto i primi 3 o 4 mesi con allenamenti mirati, individualizzati, soprattutto con allenamenti un pochettino più blandi, più adatti, ma certo che ci sarà un'implicazione negativa in questo senso, quindi in qualche modo dovrà essere gestita, però ti ripeto, insomma, poi è una cosa che riguarda ogni singolo atleta, cioè Mimmo è un atleta, Alessandro ne è un altro, certo, quindi è chiaro che poi ognuno di noi deve essere gestito in modo individuale, non ci e questa cosa poi è una gestione della società, del gruppo, dell'allenatore e ovviamente dello staff.
L'ultimissima cosa, Mimmo, sei stato veramente molto, molto illuminante. Come hai visto la Juventus? Per quello che possa contare, insomma, il calcio della Juventus. Però come l'hai vista?
Allora, ti devo dire una cosa, e quindi te la butto lì. Sì. Io sono in ritiro con la squadra, anche
sì,
io.
Sì.
L'ultima partita mi è capitato che praticamente stava giocando la Juventus e io praticamente ero in piena amichevole anche io, quindi non ho potuto vedere la partita. Ho visto sprazzi di partita praticamente dopo. E che cosa ti posso dire? Quello che ho notato, mi sembra una squadra che sta lavorando bene, che non è, mi sembra, in salute come qualcuno magari ha potuto descriverla rispetto alle avversarie, ma di una squadra semplicemente che sta trovando consapevolezza sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista della gestione proprio della partita. C'è una cosa, Spalletti, che ama molto l'utilizzo della palla, probabilmente sta cercando di gestire una preparazione atletica più blanda, proprio per il discorso che facciamo qualche minuto fa, cioè sa che sono giocatori che sono stati impegnati con le nazionali, altri che probabilmente hanno una storia clinica molto particolare, e quindi lui gestisce ad oggi questa situazione favorendo un adattamento più blando a quello che sono le necessità di campionato. È quello che mi sembra di vedere, una squadra che comunque sta crescendo bene, quindi bisogna dar fiducia al lavoro che stanno facendo.
Mimmo, un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie Mimmo.
Crepi, grazie, ciao.
Il carissimo,
ciao.
Mimmo Celzi. Allora, bella questa chiacchierata. Costantino, fammi sentire due vocali, poi andiamo in pausa e voltiamo pagina perché arriviamo alla seconda ora di trasmissione. Vai.
Ciao Renato da Genova.
Ciao Renato.
I tempi sono cambiati in assoluto e relativamente al 2006 sono passati 20 anni. Quindi io ritengo che gli unici romantici siamo rimasti noi tifosi. I calciatori sono dei super professionisti con stipendi calcolati in milioni di euro e quindi come fanno ad avere questo enorme attaccamento alla maglia? Attaccamento che però anche Cambiaso ha dimostrato, perché la dichiarazione che è disposto ad andarsene solo in caso si presenti un top club con un'offerta irrinunciabile dimostra che in prima istanza c'è la Juventus. Quindi non mi farei un grosso problema. Ciao.
Hai ragionissima, Renato, mi sembra. Gli ultimi romantici siamo rimasti noi. Però dobbiamo tenerla alta questa bandiera. Intanto fatemi fare gli auguri a Giovanni dal Brasile, che ci ha mandato una foto meravigliosa, perché a proposito di Barcellona è nato un nuovo cuore bianconero, si chiama Tiago Antonio, per la gioia appunto di nonno Giovanni. Benvenuto, benvenuto e grazie. Lo dico sempre ragazzi, grazie di condividere con noi questi momenti di vita quotidiana, perché sono momenti bellissimi. A volte abbiamo condiviso anche momenti purtroppo brutti, ma condividere con noi di Radio Bianconera i vostri momenti più intimi, più importanti, è veramente motivo di grande orgoglio. Agli ultimi romantici che non abbasseranno mai la bandiera, dico piccola pausa e poi ritorniamo.
Cose di calcio.
.13.05 di primi cose di calcio, la trasmissione del direttore Antonio Pollino che tornerà con voi già lunedì prossimo, settimana di Ferragosto, e poi dopo la settimana di Ferragosto, che qualcuno ci racconta essere la più lunga dell'estate, non ho mai capito perché, comunque va bene, lo diciamo anche noi, e poi ci sarà la settimana di vigilia di inizio del campionato. Nel frattempo mi dite una cosa ragazzi, intanto ovviamente buon pranzo a chi magari è in spiaggia e sta pranzando, a chi è al lavoro e chi è a casa. Mi dite una cosa, cosa vi aspettate dal test di domani? Innanzitutto vi chiedo se vi aspettate una sorta di formazione titolare, per quella che può essere in questo momento, al netto di alcuni cambiamenti che ancora ci saranno, cosa vorreste vedere, chi vorreste vedere, chi non vorreste vedere, insomma ditemi un po' il polso vostro della situazione rispetto alla partita di domani, che vi ricordo vi racconteremo in diretta come sempre a partire dalle 12:30, colpo di tacco con la formula insomma che ormai conoscete bene. Saremo in diretta per 4 ore, quindi 12:30, 15:30. Intanto, mentre mi dite cosa vi aspettate dalla partita di domani contro Cartolandia, sentiamo un po' di vocali, perché mi dice il buon Costantino che ce ne sono diversi in attesa. Prego.
Sono anni che il Dio Soldo domina il mercato delle cose. Io ricordo a tutti una cosa soltanto: lo spirito Juventus è quello dei giocatori di fascia alta che sono tutti scesi in Serie B e hanno riportato la squadra in Serie A per amore, non certamente perché potevano andare dove volevano. Guardate i prezzolati come Ibrahimovic, se ne sono andati.
Cannavaro.
Ma quelli che erano veramente della Juventus sono rimasti lì. Quello è lo spirito che non esiste più.
Sì, auguri sì, ragazzi. È verissimo.
Attilio da Piegaro.
Ciao Attilio.
Ti saluto.
Un abbraccio. Mi ha colpito molto questo messaggio, anche perché l'ho sentito veramente con il cuore. Cannavaro su tutti, io sapete che lo racconto sempre, Cannavaro proprio ce l'ho qua, e ricordo che andai l'ho raccontato un sacco di volte, ma andai appositamente a Torino allo stadio allora comunale quando lui tornò alla Juventus per fischiarlo, perché è stato uno dei, dal mio punto di vista, peggiori personaggi che ha indossato la maglia della Juventus. Poi per carità, ci ha fatto vincere tutto quello che vogliamo, però Cannavaro che chiese anche a Del Piero di seguirlo al Real Madrid. Io mai perdonato Cannavaro, vabbè, comunque il ricordo del nostro amico è sicuramente È sicuramente vero. Io voglio massacrarli anche in amichevole, Massimo da Venezia. Lo so che è un amichevole, però mi aspetto di spaccarli. È più forte di me Domenico D'Ancona. Contro di loro non sarà mai una partita amichevole, bisogna vincere. Mi aspetto sicuramente la titolarità di Luiz e vedere qualche spezzone da Alaj Begovic, del quale ha parlato il commissario tecnico della Bosnia poco fa. Ciole, domani vorrei vedere i giocatori con la bava alla bocca mentre ringhiano Stefano da Bologna. La pensiamo tutti allo stesso modo. Mi piace questi messaggi che stanno arrivando. Vai Costantino.
Ciao Santarelli, Alfredo Varese.
Caro.
Allora, per quello che ti conosco, sei una persona abbastanza sanguigna, per cui diciamo che la partita la senti, la squadra, diciamo, quando non gira come si dovrebbe, ti incazzi abbastanza. Per cui io su quel tuo atteggiamento mi chiedo se questa partita non cade proprio a fagiolo, nel senso che, visto che è un amichevole contro i cartonati, se Calulo risente un po' il fatto che Bastoni non gli abbia neanche chiesto scusa, secondo me, diciamo, si potrebbe un po', diciamo, gli potrebbe fare qualche entrata un po' più decisa. Cosa ne pensi tu al riguardo?
Intanto grazie. Fino
alla fine sempre forza Juve.
Intanto grazie, mi conosci benissimo. grazie amico mio, grazie. Sai che me lo chiedevo? Me lo chiedevo e ti do la risposta che immagino. Secondo me uno dei due non gioca. Più facile che non giochi quello che non si lava i denti. Sì, è Calulo, Bastoni, come gli disse il suo attuale compagno di squadra Stones, ma insomma, lavati i denti, ecco. L'amico mi vorrebbe tirare fuori qualcosa che non posso dire, perché se io fossi Calulo, ragazzi, non finirebbe la partita Bastoni. Ma io non sono Calulo. Io non sono Calulo. Secondo me non gioca l'onesto Bastoni. Oppure giocano la partita quando uno c'è e quell'altro non c'è. Poi si ritroveranno in campionato. Ma onestamente, sì, come dici te, cade a fagiolo. Ora però, giustamente, anch'io li voglio asfaltare, anche una volta si diceva nel trofeo Birra Moretti. Non è mai un amichevole contro di loro. Però bisogna anche considerare il fatto che insomma, siamo in una fase molto delicata. Prima Mimmo Celsi ce lo ha raccontato, bisogna stare attenti ai muscoli, bisogna stare attenti a tutto. Quindi è chiaro che contro di loro è contro di loro. Onestamente io vi dico quello che penso. Avrei evitato questa amichevole. Magari la giocavo contro il Milan, poi non so per quale motivo si gioca contro l'Inter, probabilmente per questioni evidentemente economico. Però l'avrei evitata. Ma sai perché? Lo sapete perché l'avrei evitata? Perché è il classico trabocchetto, nel quale però non dobbiamo cadere né in un senso e né in quell'altro. Cioè, se gli onesti, prescritti, archiviati, circensi, dovessero vincere questa partita, chi se ne frega? È l'amichevole. Se li battiamo, rimaniamo comunque con i piedi per terra. Cioè questo, nel senso che è veramente una partita dell'8 agosto, che comunque è una partita dell'8 agosto, che secondo me durerà 45 minuti, forse 50, poi cominceranno le girandole delle sostituzioni. Quindi non diamoli troppo peso né in un senso e né in quell'altro. Questo lo vorrei dire in assoluto. Poi è chiaro che quando vediamo quelle maglie davanti a noi, insomma, ci scatta qualcosa. Pietro, meno male ho letto prima, anzi Piero, meno male ho letto prima, leggo soltanto una parte. Calulu non deve dare la mano a Bastoni, dice Piero. Buon pomeriggio Alessandro, domani Calulu non deve, anche, vedi anche Francesco lo scrive, non deve dare la mano a Bastoni, sicuramente ci sarà l'accerchiamento dei cartonati all'arbitro. Credo che Spalletti non si preoccupi del risultato, ma spero possano cominciare a entrare Colomania, Lebegovic con Cesao, insomma iniziare a guardare quella che potrebbe essere la squadra base, questo è Giovanni, di vincere sempre, specialmente contro i falsi onesti. Fefè da Fiuggi. Buongiorno Alessandro, Claudio a Stoccarda, domani secondo te che dovrebbe fare Calulu in confronto di Bastoni? Quando ci sarà il saluto all'inizio, se mi avete scritto tutti, le deve dare la mano. Allora, Claudio, sì, poi ho letto anche la parte successiva. Dunque, a me mi hanno insegnato una cosa, che dobbiamo cercare di essere sempre superiori, soprattutto a questa gente qua. Quindi, io fossi Calulu, se si incrociano, perché ripeto, non credo, però se sono tutti e due titolari, io la mano gliela do. Proprio a mo' di sfida, per dirti, guarda, Sei quello che sei, hai dimostrato quello che hai dimostrato, però io la mano te la do, perché sennò poi è un attimo a passare attenzione, perché se Calulu non salutasse il fenomeno, la Gazzetta dello Sport aprirebbe subito: ah, il gesto di Calulu, Sport Mediaset, ah, guardate cosa è successo, DAZN. Quindi facciamo i superiori. E ho citato tre testate filo interiste, insomma, appena appena. Quindi facciamo i superiori. Calulu, se si incrociano, gli dia la mano. Gli dia la mano. Poi dopo mi auguro, insomma, che in campo si incrocino il meno possibile. Calulu è un ragazzo molto intelligente. Bastoni non lo so e non mi interessa. Calulu è un ragazzo molto intelligente. Quindi poi alla fine sa che potrebbe passare dalla ragione al torto, anche se gli onesti già si sono dimenticati di tutti, di tutti e di tutto, quindi da loro non vi aspettate niente. Però Calulu, sono sicuro che, ripeto, se saranno entrambi titolari dal primo minuto, dovessero incrociare nel saluto per la partita, la mano gliela darà. Vai Costantino. Io per esempio a Costantino la mano non gliela do, questo è evidente. Prego.
Stefano da Roma.
Ciao Stefano.
Alessandro, te adesso hai detto che Cambiaso non è uno dei grandi club come City, Barcellona e PSG, e poi hai detto però alla Juve ci può stare. E allora anche tu stai a dire che la Juve non è un grande club.
È in questo momento.
Lo dici tu che sei tifoso e non lo vuoi lui, che magari logicamente adesso la Juve non è più la Juve di anni fa.
Ma io non ci gioco nella Juve, lui sì.
Gli italiani non sono più quelli di anni fa.
Vero.
Sono un gradino sotto. È normale che lui lo dice. Lo diciamo lo stesso. E dai, forse.
No.
Forse ti sei un po'. E poi secondo me non intendeva questo, quello che hai detto tu. Il
può darsi. Può darsi. Ma vedi, quando arrivi alla Juventus, è chiaro che noi dobbiamo fare un'analisi anche sul campo, ok? E sul campo è evidente che la Juve non è il Real Madrid, forse non l'è mai stata il Real Madrid la Juve, però lui ci gioca, lui ha l'onore di giocare nella Juventus, cioè lui è un privilegiato per quanto mi riguarda, lui come tutti gli altri, lui come tutti gli altri. Poi che il calcio italiano oggi sia inferiore al calcio e alle squadre che tu hai citato è assolutamente vero, è sotto gli occhi di tutti. Ma lui ha il privilegio di indossare quella maglia, e quando si indossa quella maglia, lui come tutti gli altri, quella maglia, che con tutto il rispetto, anzi un po' meno, senza rispetto, non è la maglia dell'Inter, non è la maglia del Milan, non è la maglia del Torino, men che meno, non è la maglia della Fiorentina, è la maglia della Juventus, che come storia e come blasone vale il Real Madrid, vale il Barcellona, come storia e come blasone vale il Bayern Monaco. Il momento attuale no, ma come storia e come blasone sì. Quindi, per l'amor di Dio, l'ho detto prima, sono professionisti, possono fare e devono fare quello che vogliono. Io sono un vecchio romantico e allora voglio pensare che il blasone e la storia di quella che è la squadra più importante in Italia, di una delle più importanti in Europa e di una delle più importanti nel mondo, non ci abbia niente da invidiare a livello di storia, sicuramente no al Manchester City, perché se andiamo a vedere la storia e il blasone dei due club, lasciate perdere adesso la potenza economica, ma la Juve, il City se lo mette in tasca, il City fino a 20 anni fa era la squadra dei disperati di Manchester, che non se li filava nessuno. Il Real Madrid ha il blasone da sempre, il Barcellona ha il blasone da sempre. Però se io gioco nella Juventus, il punto è, amico mio, la Juventus non deve essere un punto di partenza, deve essere un punto di arrivo, come è sempre stato, anche se in questo momento i risultati non ci sono. Poi è chiaro che se Cambiaso, Kuhn-Meiners, il Diz o chi vi pare lo chiama il Real Madrid, magari ci vanno. Questo io lo posso anche capire. Oddio, capire fino a un certo punto, ma sbaglio io e sbagliano gli ultimi romantici. Oggi siamo gli ultimi romantici. Poi, se andiamo sul ragionamento di essere meri professionisti, ci mancherebbe altro. Però aggiungo un'altra cosa. Ora non ricordo, vado a vedere, da quanti anni è Cambiaso alla Juventus. Ora lo vado a vedere durante la pausa. Mi pare 4 anni, se no addirittura 5. Se io sto 4 anni in un club, mi piace pensare, da ultimo romantico, da stupido ultimo romantico, che un minimo quella maglia te la senti addosso. Che un minimo quella maglia, e sicuramente se la sente addosso, e sicuramente se la sentono addosso, e sicuramente qualcosa gli ha trasmesso. Non a livelli di Del Piero, non a livelli di Tevez, non a livelli di Higuain, non a livelli di Mandzukic, non a livelli di Dybala, perché anche Dybala è andata in un'altra squadra, ma la Juve la porta nel cuore. E allora io, da stupido ultimo romantico, credo che dopo un tot di anni che sei alla Juventus, qualcosina, anche se ti chiama il City, poi magari ti chiamasse il City, ma lo dico in generale per tutti. E invece ho la sensazione che questo attaccamento, sensazione non notizia, sensazione che questo attaccamento alla maglia sia sempre una cosa più velleitaria. È il calcio moderno, permettetemi di non essere legato a questo calcio moderno. Perciò, e ritorno al ragionamento di prima, io le maglie della Juve me le compro tutte, nomi dietro non ce ne metto nemmeno uno, perché nessuno mi rappresenta. Prego.
Ciao Ale, Pier da Macerata.
Ciao caro.
Ascolta, io ho la tua stessa età, un anno di più, e è molto difficile oggi per noi vecchi romantici, come dicevi tu, identificarsi nei giocatori dell'attuale rosa o comunque di questo calcio in generale. Io ricordo, senza parlare dell'epopea che dicevi prima tu, Del Piero, Buffon, Chiellini, Mandzukic, Tevez, Dybala e chi più ne ha più ne metta, i Platini, Boniek, ma Boniek un po' di meno, diciamo. Io la prima Juve che ricordo era quella dei Furino, Zoff, Gentile, Cucureddu, Scirea, Tardelli, Bettega, di cosa vogliamo parlare? E in quella Juve lì la cosa che più mi fa pensare che c'erano giocatori anche come Benetti, che veniva da anni e anni di aver giocato nel Milan, e c'era un certo Boninsegna che assolutamente non voleva venire alla Juve, nello scambio, sì, con Anastasi, che comunque quando giocavano, nonostante avevano rappresentato il Milan e l'Inter, davano l'anima, e hanno vinto 3 scudetti, una coppa, la famosa Coppa UEFA. Oggi di cosa vogliamo parlare?
È quello.
Cioè, oggi,
e guarda,
cadono le braccia e basta.
Io rispetto al messaggio dell'amico di prima, che è un messaggio correttissimo, amico di Roma, io contrappongo questo, nel senso che io mi vedo in questo messaggio. Cioè, vi porto anche un altro esempio. Ripeto, sto facendo quello davanti ai cantieri, che dice, hai visto, lavori vanno avanti. Lo so, ragazzi, l'età è quella. Prossimo anno vado in pensione come Giorgino. Però io una settimana fa, quando ho fatto quella serata con Massimo Bonini, che conosco, Massimo, quando parla della Juve, gli brillano ancora gli occhi. Gli brillano gli occhi, ve lo giuro, ragazzi. Gli brillano gli occhi. Ora, è una cosa da vecchi romantici, benissimo. Non pretendo che agli attuali giocatori brillino gli occhi quando parlano della Juventus. Magari non li brilleranno neppure fra 20 anni. Era un altro calcio, tutte altre cose. Però sinceramente, che in campo riesca a vedere qualcosa di più, proprio di senso di attaccamento, sì, questo lo permettetemi di dire, lo pretendo. È un po' il solito ragionamento: la partita la posso perdere, ma non posso perdere l'amore per la maglia, la difesa della maglia, la difesa del nome Juventus. E io sono anni, io come voi, che vedo Juventus prese a pallonate dalla Fiorentina. Dalla Fiorentina. Presa a pallonate dall'Atalanta. Dall'Atalanta. Preso, non dico a pallonate, ma comunque fermata dal Verona. Ultimo in classifica dal Verona. E questo a me non mi sta più bene. A questo non mi sta più bene. Poi arrivo settimo. Pazienza. Ma al gruppo squadra non ho niente da dire. Io onestamente a questo gruppo squadra ho tanto da dire. Poi non glielo dirò più, perché come detto dal 22 si cambia. Ma il senso di attaccamento alla maglia, di amore per la maglia, lo si dimostra al di là delle parole che possono lasciare il tempo che trovano, anche se alcune parole segnano, però lo si dimostra in campo. Non ricordo chi, ma l'altro giorno un amico ha scritto, non mi ricordo se qui o sul mio post su Facebook, che si è rivisto la partita Fiorentina-Juventus, cioè anzi Juventus-Fiorentina, quella del 3-0, infatti ho detto ammazza che coraggio che ci hai avuto, e mi scriveva, ripeto non ricordo se qui o su Facebook, e mi scriveva che era ancora basito nel vedere quella roba lì. E quella roba lì, cioè quel tipo di prestazione indegna, indecorosa, vergognosa, sapete da cosa nasce? Nasce uno da arroganza, due da superficialità, tre, lasciatemelo dire, da non aver capito nella maggior parte dei casi quale maglia stiamo indossando. E questo a me non me la toglie la testa nessuno. Non me lo toglie la testa nessuno. Perché sai, tu avessi vinto lo scudetto, sei a fine stagione, non ammetto determinate figure barbine in casa mia, però chi se ne frega, ho vinto lo scudetto, ho festeggiato, va bene. Ma siccome eravamo nelle partite fondamentali per una stagione che comunque era una stagione negativa, per arrivare al quarto posto, io determinati atteggiamenti in campo non mi piacciono, non li voglio proprio più vedere. Non li voglio più vedere. E questo, oltre a un non elevatissimo tasso tecnico, e faccio un complimento a qualcuno, dipende anche dal fatto che, vabbè, si è perso, ma chi se ne frega. Ora estremizzo e banalizzo, evidentemente, perché poi segnano tutti queste cose qua. Però la sensazione, lasciatemelo dire, forse in maniera un po' maliziosa, che sono stati male più i tifosi dei calciatori, della maggior parte, non di tutti magari. Perché io me li ricordo i messaggi di colpo di tacco di quella domenica lì. Mi ricordo gente col groppo alla gola, tifosi che non trattenevano le lacrime per una partita che ci avrebbe dato eventualmente il quarto posto, Perciò spero, anzi sono convinto che determinate esperienze negative abbiano insegnato a tutti, compreso l'allenatore, perché presentare squadra in quelle condizioni è anche colpa dell'allenatore. Sono convinto che il messaggio è arrivato, e siccome penso che quando tocchi il fondo, e l'abbiamo toccato, non puoi altro che risalire, e siccome penso che finalmente abbiamo una società importante di livello, che magari certe figure o figuracce, per non dire altro, non le tollera e non le tollererà, credo che questi schiaffi, dei quali ci sono rimasti i segni, se ne andranno, e sono pronto a scommettere che la stagione che arriverà, segnatevelo, ci regalerà più sorrisi che schiaffi. Prego.
Ciao Ale, alle talentate, sono in macchina, non ho mai capito se dalla macchina i messaggi partono, si
come
sentono,
no,
bene,
certo,
male,
Ale.
Ci provo.
Certo.
Ma la partita con l'Inter, cosa mi aspetto? Oh, una normalissima amichevole, titolari sì, alternerà secondo me qualcuno, ma sinceramente io, nel senso, con l'Inter noi non abbiamo mai sfigurato, neanche quando eravamo una squadraccia e neanche quando lo vincevano tutto, e, o quando tornavamo dalla B l'anno scorso, noi abbiamo dovuto vincere tutte e due a mani basse quelle partite, quindi io sono uno di quelli che resta convinto che con un campionato regolare la nostra squadra è molto più in alto del sesto posto che si merita, lo sai, lo ha dimostrato quando va a giocare con queste squadre qui.
No Ale, guarda, mi piace anche l'approccio che hai verso la partita di domani, che poi tutti noi la vediamo un po' con il sangue agli occhi, ma l'ho detto prima, se dovesse andare male sti cavoli, se va bene rimaniamo assolutamente con i piedi per terra, perché sono, guardate, l'importante di domani, sapete qual è quello che i muscoli siano tutelati per tutti, questa è la cosa decisamente più importante. Ecco, era Paolo da Ferrara che mi aveva scritto questa cosa, che aveva rivisto la partita, quindi me lo ricordavo perché mi aveva colpito. Buongiorno, sono Pierfrancesco, era a Roma. Secondo me al momento è alla fine del mercato, l'allenatore sarà soddisfatto del mercato? Allora, bella domanda Pierfrancesco. Io credo al momento Spalletti sia sereno perché ha visto come si muove la società, l'attaccante gliel'ha preso, il trequartista gliel'ha preso, il difensore glielo prende, credo che abbia soltanto un minimo di inquietudine per la questione portiere, però se dovessi fare una previsione credo che il primo settembre Spalletti sarà un allenatore soddisfatto di quello che la sua società ha fatto sul mercato. Ultima pausa e poi arriva forse, vediamo, Massimo Pavandi, tutta Juve, a tra poco.
Cose di calcio.
:13:35, primi cose di calcio, Alessandro Santarelli con voi, ultima 25 minuti, poi ci ritroveremo ovviamente dalle 17 alle 19 con Vincenzo Marangio, ci ritroveremo domani dalle 12:30 fino alle 15:30 per raccontarvi l'amichevole contro quella squadra del quale non mi ricordo il nome, mi sembra che c'è qualcosa che fa l'assonanza con il circo, con i cartoni, con questa roba qua, mi sembra sia di Milano, mi pare, intanto salutiamo e gli rubiamo veramente 5 minuti al caro Massimo Pama di tutto Juve. Ciao Massimo!
Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Caro Massimo, domani non è mai una partita banale quella contro quelli lì, giusto?
No, assolutamente, non può essere una partita normale, non conta niente, però è sempre meglio dare delle buone impressioni, soprattutto cercare di capire se, come già nelle altre partite, negli altri scontri diretti, ovviamente sono sempre fatto delle ottime figure contro l'Inter. L'anno scorso ha vinto all'andata meritatamente, ha perso al ritorno immeritatamente con dei gravi torti arbitrali, quindi va bene. Sono solo curioso di vedere se Bastoni si scusa con Calulu, visto che le scuse io non le ho ancora viste.
Guarda, è stato un tema affrontato da tanti amici. Secondo te che succederà? Perché molti dicono, scrivono anche, Calulu non gli deve dare la mano. Io invece penso di sì, perché altrimenti finirebbe lui, non nel tritacarne mediatico. Sappiamo come funziona.
No,
cose.
Ma lui la mano l'ha già data l'altra volta uscendo dal campo in quella maniera.
Esatto.
Cioè, se mai non la deve dare a Chivu. A Chivu la mano non la devi dare. Che Bastoni, perché Chivu continua a dire che Calulu ha fatto il tocco quando non è vero. Cioè, io Bastoni non lo giustifico, però giustifico ancora meno Chivu su quell'episodio lì. Sì, che continua a perpetrare la sua causa persa, come generalmente succede in quei casi lì, e quindi niente, no, è una partita, ribadisco, che si vive con l'interesse per capire se negli scontri diretti continuiamo a essere del loro livello. Poi purtroppo i punti li si perde da altre parti, per altri motivi e per incapacità, e come è successo a fine della scorsa stagione. Quindi bisogna sicuramente migliorare. Però le indicazioni quest'anno sono abbastanza buone, chiaramente non mantengo molto i piedi per terra, perché insomma c'è ancora del gap, però negli scontri diretti negli ultimi anni non l'ho visto questo gap.
No, concordo. Massimo, news di mercato, la Juve continua a trattare con Zirkzee e Lukumi?
Sì, sembra quasi una Juve in salsa bolognese, no? Perché sono due giocatori che hanno passato tutti e due la via Emilia. Io su Lukumi francamente sono un po' contrariato, perché non prenderei mai a 15, 16, 17 milioni un giocatore che a gennaio si può sedere con me e prenderlo a giugno a zero. Io non lo farei mai, però evidentemente c'è qualcuno che l'ha persa in maniera diversa. Poi secondo me la difesa quest'anno non è uno dei reparti, anche l'anno scorso, secondo me c'è più da intervenire in altre parti. Quindi se io ho dei soldi da spendere li metterei altrove, francamente. Centrocampo, sugli esterni, un cambio a Cambiaso o sull'attacco. L'attacco non perché Kolumani e Alai Begovic non mi soddisfino, ma perché credo che manchi un po' un finalizzatore, perché anche se prendi Zirkzee non è un finalizzatore. Sì. È un buon giocatore che ti fa giocare bene la squadra, molto tecnico, tiene bene la palla, però un po' come Kolumani. Cioè, forse potrebbe essere la riserva di Kolumani, però non hai il finalizzatore. Io il finalizzatore ce l'avrei sul mercato, che è pure sul mercato, però
chi è?
Non c'è via. È Osimhen. Osimhen è sul mercato. Beh. Il Galatasaray lo vuole vendere, l'ha offerto all'Atletico Madrid. Ah. Sul mercato, però bisognerebbe incastrare due o tre cessioni pesanti, cioè con sei Sao almeno per fare 50 ci metti e aggiungere Kopmeiner. Ingaggiasse quei due lì e poi arrivare anche, se fai la somma degli ingaggi arrivi, lui adesso prende tantissimo, se lo vuole ridurre e arrivi, è il finalizzatore.
Ah, assolutamente. Beh, con
io penso che qualsiasi juventino se prende Osimhen non lo prenderà, adesso non vi sto dicendo la notizia perché non c'è, ti sto dicendo un sogno, comunque una considerazione che facciamo come se non ci sentisse nessuno. Se prende Osimhen, secondo me la squadra sarebbe già la scudetta.
Assolutamente sì, ma sai, con Sesau posso anche immaginare che vada via 40-50. Il problema è che Miners non ha offerte al momento, giusto Massimo? Comunque offerte che lui rifiuta.
Sì, c'è questa situazione che è un po' da definire, le offerte non ci sono, però non ha fatto neanche un brutto mondiale, dovrebbe fare un paio di gol come ha fatto Zegrova, stai tranquillo, qualcuno si presenta. Servirebbe quello.
Zegrova secondo te resta così come Luiz?
Guarda, io a Douglas Luiz non mi sta dispiacendo,
no, nemmeno
c'era neanche il precampionato dell'anno scorso. Poi il problema di questi giocatori è la continuità, se ne fanno una bene e una male, come hanno già fatto in passato, non risolve il problema. Il problema è la continuità di prestazione, cioè, è quello il gran tema. Quindi Zegrova, io l'avevo visto a Lille, che era un giocatore fortissimo, però a Lille giocavamo, abbiamo visto uno Zegrova, la Juve non l'abbiamo mai visto. Il gol che ha fatto col Chelsea è fantastico, sì. Però cos'è, una luce in mezzo e basta, rimane tale, o è un inizio? Io spero che sia un inizio, perché un giocatore secondo me tecnicamente non si discute, però anche Spalletti ha ribadito, deve fare un certo tipo di lavoro, deve fare certe cose, quindi non è facile dare un giudizio su Zegrova, dipende da Zegrova. Se gioca come ha giocato col Chelsea, secondo me è un buon giocatore da cambio del secondo tempo, cioè si può alternare ad Alai Begovic se tu consideri Alai Begovic un esterno, poi dipende se lo consideri un trequartista, adesso bisogna capire dove andarlo a inserire. Qualità ce n'è ed è una buona notizia.
Sì, è vero, assolutamente.
Devi aggiungere qualcos'altro, devi aggiungere la continuità, Yildiz che faccia più gol, Kolumani che faccia dei gol, perché comunque l'anno scorso non li ha fatti, quindi ci sono un po' di temi, no? Un po' di temi, ma anche di punti interrogativi in questa Juve.
Concordo, Massimo. Sì.
Se tutti i punti interrogativi, diciamo i dubbi, diventano certezze, si può parlare di qualcosa di importante. Se i dubbi rimangono tali, addirittura potremmo anche fare peggio dell'anno scorso, perché la Fiorentina piace molto. Quest'anno secondo me, poi magari sai, ti sbagli totalmente, e non gira niente. No, Perratti ci ha fatto una squadra
grande,
andiamo a vedere la Fiorentina, è molto interessante come squadra,
è vero.
Veramente molto interessante,
è vero, hai perfettamente ragione. Ti chiedo l'ultima cosa, Massimo, e poi ti ringrazio. Secondo te quale sarà la prossima operazione di mercato della Juventus in entrata e in uscita, diciamo nelle prossime settimane?
Beh, io credo il portiere, da capire. La situazione Suzuki sarebbe un tappabuchi, scusate gioco di parole, però è così. Però bisogna vedere un attimo quello. L'attaccante è in uscita, devi fare Arthur, devi capire cosa fare con Conceição, devi capire cosa fare con Koopmeiners e con Gatti anche,
Già.
Se arriva un altro difensore. Quindi vedo queste situazioni qui.
Grazie Massimo, un abbraccio, ti leggiamo su tutto Juve.
Grazie a voi, grazie.
Ciao Massimo, ciao. Meraviglioso il messaggio dell'amica Silvia. Calulu deve dargli la mano, ma poi deve spaccargli le ossa. Grande Silvia. Dai, sentiamo un po' di vocali, ci avviciniamo alla conclusione, a un quarto d'ora voglio fare filo diretto con voi, vai.
Ciao Ale, alle rallentate sulle maglie, ma come te, io sono anni che compro le maglie e ci scrivo sopra Alessandro per la mia e Filippo per mio figlio che adesso ha 11 anni e anche quest'anno mi ha chiesto una maglietta, credo quella rosa, voglia.
Bella.
Io vorrei prendere quella nera.
Belle tutte
forse,
e due.
Forse quest'anno farò un'eccezione però, perché la maglietta di Colomouani secondo me,
guarda,
quest'anno si può,
hai
anche,
ragione,
si può anche azzardare.
Hai ragione Ale.
Indipendentemente da farla bene o farla male, mi piace molto, se la merita, si merita comunque una maglietta,
sì,
una
sì,
maglietta dedicata. L'unica maglietta che ho nel cassetto, ma tra l'altro me l'avevano regalata, non l'ho comprata io, con il nome di un calciatore, quella di Dybala, e vabbè, comunque anche della sua, insomma la conservo con affetto.
Assolutamente anch'io Ale. Guarda, ne parlavo stamani con Claudia, perché mi avete visto uscita la terza maglia, quella che ha spoilerato il dito, ho detto vabbè sì, la terza maglia molto bella, va presa, però bisogna prendere anche quella rosa, e lei mi fa ma perché la prima no, quindi ha già praticamente deciso che le prendiamo tutte e tre, e sono d'accordo, un'eccezione, vabbè al di là del Diz, mi sembra di averla la maglia con il numero del Diz, o forse ce l'ha Claudia, devo andare a controllare, però Colomani meriterebbe un'eccezione per tutto quello che ha fatto per venire alla Juventus, il resto diventa veramente molto difficile. Vai Costa.
Ciao Ale, sono Massimo d'Arezzo.
Ciao,
è un
caro
discorso giusto il tuo, è un discorso legato a cose molto più grandi anche del calcio, perché era proprio il mondo diverso, il mondo era diverso e semplicemente io ho 60 anni, quindi me lo ricordo. Mi ricordo Platini, mi ricordo Furino, mi ricordo Tardelli, mi ricordo un sacco di splendide cose, di splendidi momenti, e l'attaccamento alla maglia, che era l'attaccamento a determinati valori che adesso sono messi in secondo piano per motivi molto più grandi di noi, quindi possiamo solo riguardare indietro, e non è non vorrei suonare nostalgico, che si stava meglio quando si stava peggio, però sì, quel tipo di valori sono venuti meno con diciamo la generazione successiva, quella dei Maldini, dei Del Piero e dei Totti, finiti quelli si piglia quel che viene.
La colpa è mia che ho aperto questo cassetto, ma l'ho aperto due volte il cassetto, prima quando appunto ho scelto la maglia oggi per venire qua, quasi come un segno del destino mi è venuta davanti agli occhi proprio quella di Alessandro, e poi perché evidentemente quando si va a toccare tasti per noi molto molto belli come quelli che citava l'amico di Arezzo, pensiamo che noi siamo stati dei privilegiati perché abbiamo vissuto quegli anni lì, magari però le nuove generazioni si sentono assolutamente rappresentati e felici di vivere questo mondo, ed è giusto che sia così, perché il mondo va avanti, le generazioni cambiano e il calcio cambia. Noi ci siamo abituati al fatto che le famose bandiere non esistono più, mi sembra veramente di fare discorsi d'anziano quale sono. Però io lo dicevo prima e su questo ci resto fino a che insomma avrò la possibilità di restare su questa terra, il nostro Giorgino ancora per poco, ma lo saluteremo in maniera adeguata. Ci sono alcuni valori rispetto al mondo del calcio che almeno noi tifosi dobbiamo conservare, cioè quello dell'attaccamento alla maglia, al cuore, alla storia, all'identità della nostra squadra del cuore, nonostante i calciatori. E ripeto, questo è un ragionamento generale per tutti, non soltanto per noi, nonostante i calciatori, perché se noi ci illudiamo che possano tornare quei calciatori attaccati alla maglia, siamo fuori. Ma come dice l'amico, siamo fuori strada, come dice l'amico, sono proprio cambiati i tempi su questo e non torneranno quei tempi lì, che poi, ragazzi, parliamoci chiaro, non è un secolo fa, perché è vero quello che diciamo prima del calcio degli anni 80, che oggi è di un secolo fa sicuramente, ma quando citiamo Dybala, quando citiamo Higuain, quando citiamo Tevez, quando citiamo Marchisio, quando citiamo Del Piero, quando citiamo Buffon, parliamo di 10 anni fa, Eppure in questi 10 anni molte cose sono cambiate. Secondo me, in parte anche perché non siamo riusciti a trovare quel tipo di calciatore. Tant'è vero che in casa Juventus, come abbiamo individuato un possibile giocatore simile a quelli che ho citato prima, cioè il Diz, gli è stata data la maglia numero 10, gli è stato fatto il rinnovo del contratto in maniera molto scenografica con l'arrivo di Gionelka, ricorderete, elicottero e tutte queste cose qua, perché poi il tifoso di ogni generazione, quindi quello anziano come il sottoscritto, ma quello giovane, prendo l'esempio di mia figlia Claudia di 23 anni, anzi 22, però ha bisogno di identificarsi in qualcuno. Ed è quello che manca a noi, ma che manca a tutti. Ed è, lasciatemelo dire, un pochino triste. Perché non c'è bisogno del Del Piero, non c'è bisogno del Totti, non c'è bisogno del Maldini. Non tornano. Ma tra questi monumenti, tra queste bandiere e il giocatore che si mette la maglia come Costantino si mette quella del pigiama la mattina, la sera, ci sarà una via di mezzo. A me basta quella via di mezzo. Cioè vedere giocatori che onorano la maglia, che sentono la maglia, che lottano per quella maglia, e non soltanto una maglia che hai trovato nel cassetto, che ti ha trovato il tuo procuratore o che per tutta una serie di coincidenze hai trovato. È lì che io continuo a battermi, perché continuo a dire, rispondo anche a un messaggio che è arrivato un po' di tempo fa, forse un'oretta fa, quando io parlavo di Locatelli, cioè sì, ma il cuore non basta. E ho capito, ma intanto magari il cuore ce lo mettiamo. Perché i limiti tecnici non si curano soltanto con l'allenamento, perché se c'ho i piedi che sono quelli che sono, io mi posso allenare 18 ore al giorno, posso un po' migliorare, ma i piedi rimangono quelli. Ma se ci metto l'anima, ci metto il cuore, state tranquilli che qualcosa in più succede. Questo chiedo io. Vorrei meno indifferenza, vorrei meno, e ripeto, parlo in generale, non c'è qui un bersaglio, vorrei meno pressappochismo, vorrei meno meno lavoro, meno lo devo fare e più mi piace farlo e più mi sento un privilegiato perché lo faccio. Questo chiedo, non chiedo un altro Del Piero, non chiedo un altro Higuain, non chiedo un altro Tevez, non chiedo quello, chiedo però una via di mezzo. E già con la via di mezzo qualcosina in più si può fare. E quel segnale che ha dato Colomani, secondo me è già un segnale, è già un qualcosa. E anche da lì si può ricostruire. Poi magari perdi lo stesso, come diceva Massimo Pavan prima, no? Condivido, ci sono tanti punti interrogativi, che facciamo che ce ne sono 8. Se metà di quei punti interrogativi diventano punti esclamativi, quindi certezze, facciamo meglio dell'anno scorso, sicuramente. Se invece di 8 punti interrogativi te ne restano 6 e 2 diventano esclamativi, rischiamo di fare anche peggio dell'anno scorso. Io non credo, io sono fiducioso su questo. Però il senso di identità, quando parliamo di una squadra che non ha identità, parliamo di quella roba lì, di quella che vi stiamo dicendo adesso. Ora c'è poco tempo, magari ci ritorniamo alle 17, ma l'anno scorso voi quante volte avete visto una squadra che vi ha fatto pensare: cavolo, che identità c'ha questa squadra? Oh, c'ha dei limiti, perché porca miseria, mi dice là, ma guarda che voglia, che identità, che spirito. Io l'ho visto poche volte. Ora, la prima che mi viene in mente, ma ce ne sono sicuramente altre, è la partita di ritorno col Galatasaray, quando l'identità l'ho vista. Ma sono stati sprazzi. Così come la Juventus, che diverse buone partite le ha fatte, però non mi viene da dire casualmente, ma le ha fatte in alcune situazioni, quindi non c'è, la linea era piatta, poi ogni tanto si alzava, poi però si abbassava pericolosamente, poi come noi quando fate l'elettrocardiogramma, sperando che non si abbassi mai, ma che sia abbastanza coerente. Però noi abbiamo vissuto, anche dal punto di vista della riconoscibilità della squadra, troppi picchi, spesso verso il basso, qualche volta verso l'alto, ma spesso verso il basso. E i risultati li abbiamo visti. Perciò, qualità sicuramente, perché Ronaldo non era uno attaccato alla maglia, parliamoci chiaro, ma era uno attaccato a se stesso. E siccome dalla squadra derivavano i suoi risultati, i suoi, non della squadra, i suoi, ti portava la qualità eccelsa, e quindi non amava la maglia, o forse non lo so, non mi interessa, però te partivi 1-0. Siccome quei giocatori lì non ce li abbiamo e non ci possiamo più permettere, diamo un senso di identità a questa squadra, e credetemi, è già qualcosa in più. Poi non vinci tutte le partite, ma magari quel picco verso l'alto non sarà sempre verso il 10, ma magari non cade mai al 4. Se cade, cade al 5,5, al 5, che è fisiologico in una stagione. Però il picco va verso l'8, poi va al 7, ci può essere la volta da 6,5, però sei un po' devi essere un pochino più costante. E certe figure che hai fatto le eviti, se hai anche questo spirito identitario. Vai Costantino.
Ciao Ale, Bruno da Cuneo, buona giornata. Ma io sono abbonato, vedo le partite a Torino, ma cambiato mi dà tanto la faccia strafottente, anche in campo, sembra quasi che giochi con una tranquillità, come io sono un campione, gli altri, e poi fa degli erroracci che sono veramente pazzeschi. Non ci mette la testa, cioè io, secondo me non ci mette la testa, non ci mette è troppo sicuro di sé. E quei giocatori a me non piace, a me piacerebbe invece i giocatori, adesso si parla di Lungumi è un giocatore che faccia cattivo, abbiamo bisogno di gente così, o come Locatelli che va a fare interviste e dice sempre le solite cose, sembra il disco che gira. Locatelli non deve essere più mandato a fare interviste, perché tanto dice sempre le stesse cose, le posso dire anch'io se volete. Cioè abbiamo bisogno di giocatori con la faccia sporca, la faccia cattiva, abbiamo bisogno di un centravanti tipo Pellegrino argentino, che non sarà un campione, ma è cattivo, abbiamo bisogno di cattiveria buona agonistica, secondo me.
L'ha detto tante volte, caro Bruno, lo stesso Spalletti. Sì, anche contro l'Inter al ritorno una bella partita, vero Cristian, da campo basso, sono d'accordo. Vediamo poi, vabbè, qui questo amico dice: Gattuso ha vinto Champions e Mondiale col cuore senza piedi, vero, però era anche contornato da giocatori. Però servono anche quei calciatori lì, servono decisamente. Vai!
Ciao Alessandro, Nicola D'Aversa. Io volevo parlare in genere dei contratti dei giocatori società. Vorrei capire questi contratti a che cosa servono. perché visto quello che succede per esempio con Luca, tra Lukaku e Napoli, abbiamo visto Esposito e il Cagliari, e potenzialmente sarebbe potuto succedere anche con Nico Gonzalez alla Juve, se la Juve l'avesse ritenuto indispensabile.
Come no?
Io voglio capire che ruolo ha la squadra. Secondo me la società ha solo il ruolo di pagare il giocatore, poi il giocatore fa quello che vuole, se vuole giocare gioca, se non vuole giocare e la squadra lo mette magari fuori rosa, ricorre, non so come si chiamano, organismi della UEFA per mobbing.
Basta andare
comunque alla federazione. Alla fine come la si gira il giocatore c'ha sempre ragione.
Guarda, ottima riflessione che ci porterebbe molto lontano, magari anche qui ci ritorniamo. Devo dire che fortunatamente non tutti sono in un mondo di Lukaku, ci sono anche gli Yildiz, giusto per fare un piccolo paragone, però hai perfettamente ragione. I calciatori ormai fanno il bello e il cattivo tempo, ma guardate, non sono tanto loro, ma il mondo che li circonda, cioè i procuratori. Io continuo a pensare che in questo momento, se c'è una cosa da dover riformare, è proprio il rapporto procuratori-società. Ormai i procuratori sono una parte troppo importante del calcio. Troppo, troppo. Se il procuratore alza il telefono e dice a il giocatore X di turno, guarda, mettiti contro allenatore, oppure non va più bene così, qui non torni, non fai, il giocatore nel 90% dei casi si mette in mano al procuratore e fa quello che gli dice. Per cui Lukaku è un caso a parte, ne parlavamo anche ieri. Lukaku è l'ultimo dei giocatori che avrei mai voluto nella mia squadra, perché veramente sarà stato anche un buon giocatore, ma dal punto di vista umano lasciamo perdere. Poi ho un'antipatia per Lukaku dopo quel gesto che fece ai nostri tifosi, ma è sempre stato così lui. Però purtroppo questa è una cosa vera e le società spesso e volentieri sono ostaggio di queste situazioni. C'è da lavorare tanto, c'è da lavorare veramente tanto a livello di riforme, l'abbiamo detto un miliardo di volte, però queste sono situazioni che devono partire dall'alto. Quindi stavolta esulo anche dal discorso federazioni, e qui bisogna che si lavori a piani ancora più alti, ma mi sembra che ci siano problemi un pochino più urgenti in questo momento. Grazie a tutti ragazzi, noi ci troviamo alle 17 con Marangio, adesso linea che va a Torino.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.